Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. Letto da Ginzo Roby Jeans. Capitolo 33. Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi. Ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza, disse col suo solito risolino a Pinocchio e Lucignolo: «Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui». A tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi, con la testa giù, gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò, poi, tirata fuori la striglia, cominciò a strigliarli per bene. E quando, a furia di strigliarli, li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato, con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori difatti non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino, a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora, avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo. Strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano a noia i libri e le scuole. E dopo averli caricati sul suo carro, li conduceva nel paese dei balocchi, perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai, diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così, in pochi anni, aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse di Lucignolo non lo so. So peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque.
«Ah, non ti piace neppure il fieno!» gridò il padrone imbizzito. «Lascia fare, ciuchino bello, che se hai dei capricci per il capo, penserò io a levarteli!» E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio, dal gran dolore, cominciò a piangere e a ragliare, e ragliando disse:
«La paglia non la posso digerire!»
«Allora mangia il fieno!» replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino.
«Il fieno mi fa dolere il corpo!»
«Pretenderesti dunque che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina?» soggiunse il padrone, arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo. E perché erano molte ore che non aveva mangiato, cominciò a sbadigliare dal grande appetito. E sbadigliando, spalancava una bocca che pareva un forno. Alla fine, non trovando altro nella greppia, si rassegnò a masticare un po' di fieno. E dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù.
«Questo fieno non è cattivo», disse poi dentro di sé. «Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare! A quest'ora, invece di fieno, potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame! Pazienza!»
La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata, ma in quel mentre che la masticava si dové accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana.
«Pazienza!» ripeté, continuando a masticare. «Che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza, pazienza!»
«Pazienza un corno!» urlò il padrone, entrando in quel momento nella stalla. «Credi forse, mio bel ciuchino, che io t'abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su dunque, da bravo, vieni con me nel circo e là ti insegnerà a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro!» Il povero Pinocchio, per amore o per forza, dové imparare tutte queste bellissime cose. Ma per impararle gli ci vollero 3 mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore, attaccati alle cantonate delle strade, dicevano così:
«Grande spettacolo di gala! Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia. E più sarà presentato per la prima volta il famoso Ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno!»
Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stipato. Non si trovava più né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età,
che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso.
Rispettabile pubblico, cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa illustre metropolitana, ho voluto procrearmi l'onore, nonché il piacere, di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le corti principali d'Europa. E col ringraziandoli, aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci.
Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi. Ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa. Aveva una briglia nuova di pelle lustra, con fibbie e borchie di ottone. Due camelie bianche agli orecchi. La criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini d'argento attraverso alla vita. E la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste. Era, insomma, un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole.
«Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudi da suoi occhi, con ciò sia che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta. Ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui ben volere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà mi dice di Parigi riconobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica. E per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera. Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a domattina, alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio.
E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza. Quindi, rivolgendosi a Pinocchio, gli disse:
Pinocchio! Avanti di dar principio ai vostri esercizi! Salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi!
Pinocchio, ubbidiente, piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò:
«Al passo!»
Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo, camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò:
«Al trotto!»
E Pinocchio, ubbidiente al comando, cambiò il passo in trotto.
«Al galoppo!»
E Pinocchio staccò il galoppo.
«Alla carriera!»
E Pinocchio si dette a correre di gran carriera. Ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel colpo il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo, come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi di terra, in mezzo a uno scoppio di applausi, d'urli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro, dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino.
«Quel ritratto è il mio! Quella signora è la fata!»
disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito. E lasciandosi vincere dalla gran contentezza, si provò a gridare:
«Oh, fatina mia! Oh, fatina mia!»
Ma invece di queste parole, gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori, e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli diè col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno 5 minuti, credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando, voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita. Si sentì come morire. Gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse, e meno degli altri il direttore, il quale, anzi, schioccando la frusta, gridò:
«Da bravo, Pinocchio! Ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi!»
Pinocchio si provò 2 o 3 volte. Ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò, era azzoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia.
«Fuori Pinocchio! Vogliamo il ciuchino! Fuori il ciuchino!»
gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso. ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla:
«Che vuoi tu che mi faccia ad un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a UFO. Portalo dunque in piazza e rivendilo!»
Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla:
«Quanto vuoi di codesto ciuchino zoppo?»
20 lire.
«Io ti do 20 soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura, e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese.»
Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore, appena pagati 20 soldi, condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare, e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diè improvvisamente uno spintone e lo gettò in acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo, e il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sullo scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato, per poi levargli la pelle. Capitolo 34. Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima. Ma mentre nuota per salvarsi, è ingoiato dal terribile pesce cane. Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo:
«A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo.»
E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, tira, tira. Alla fine vide apparire a fior d'acqua, indovinate, invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo credé di sognare e rimase lì intontito, a bocca aperta e con gli occhi fuori della testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando:
«E il ciuchino che ho gettato in mare dov'è?»
«Quel ciuchino son io»,
rispose il burattino ridendo.
«Tu?»
«Io?»
«Mariuolo, pretenderesti forse di burlarti di me?»
«Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone, io vi parlo sul serio.»
«Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora, stando nell'acqua, sei diventato un burattino di legno?»
«Sarà effetto dell'acqua del mare. Il mare ne fa di questi scherzi.»
«Bada, burattino, bada! Non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te
se mi scappa la pazienza.
Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò. Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato. E allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così: «Sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo, come in questo mondo ce n'è tanti. Se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni scappai di casa, e un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro con tanto di orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me! Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio benedetto non lo faccia provare neppure a voi! Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante uno spettacolo, feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi d'un asino zoppo, mi mandò a rivendere, e voi mi avete comprato.
Purtroppo, e ti ho pagato 20 soldi, e ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi?
E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo, un tamburo.
Purtroppo, e ora dove troverò un'altra pelle?
Non vi date la disperazione, padrone. Dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo.
Dimmi, monello impertinente, e la tua storia finisce qui?
No, rispose il burattino. Ci sono altre due parole e poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata.
E chi è questa fata?
È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi comportamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino bello e morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda.
«Da oggi in poi»,
disse il compratore inorridito,
«faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco».
«Io la penso come voi», replicò il burattino ridendo. «Del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono, come è naturale, all'osso, o per dir meglio, arrivarono al legno, perché come vedete io son fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti». E nauseati da questo cibo indigesto se ne andarono chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come qualmente voi, tirando su la fune, avete trovato un burattino vivo invece d'un ciuchino morto.
«Io mi rido della tua storia»,
gridò il compratore imbestialito.
«Io so che ho speso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco del caminetto».
«Rivendetemi pure, io sono contento», disse Pinocchio. Ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. E nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore:
«Addio, padrone! Se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me!»
E poi rideva e seguitava a nuotare, e dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte:
«Addio, padrone! Se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me!»
Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco, e su, in cima allo scoglio, una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi.
«Beh, beh, beh!»
La cosa più singolare era questa: che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza e di energia, si diede a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro una orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e 3 filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia, e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta.
«Affrettati, Pinocchio, per carità!»
gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e coi piedi.
«Corri, Pinocchio, beh, perché il mostro si avvicina!»
E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa.
«Bada, Pinocchio! Il mostro ti raggiunge! Eccolo! Eccolo! Affrettati, per carità! O sei perduto! Beh!»
E Pinocchio a nuotar più lesto che mai, e via, e via, e via, come anderebbe una palla di fucile. E già era presso lo scoglio, e già la caprettina, spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua.
«Beh, beh, beh!»
Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina, e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio,
cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi, nemmeno lui, in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente, di tanto in tanto, sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro. Perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere e a strillare, e piangendo diceva: «Aiuto, aiuto! Oh, povero me! Non c'è nessuno che venga a salvarmi!»
«Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?»
disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. «Chi è che parla così?» domandò Pinocchio, sentendosi gelare dallo spavento.
«Sono io! Sono un povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme con te! E tu che pesce sei?»
«Io non ho a che vedere nulla coi pesci. Io sono un burattino.»
«E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?»
«Non sono io che mi son fatto inghiottire. Gli è lui che mi ha inghiottito. Ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio?»
«Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due.»
«Ma io non voglio essere digerito!» urlò Pinocchio, ricominciando a piangere.
«Neppure io vorrei essere digerito!»
soggiunse il tonno.
«Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio.»
«Scioccherie!» gridò Pinocchio.
«La mia è un'opinione!» replicò il tonno. «E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate!»
«Insomma, io voglio andarmene di qui! Io voglio fuggire!»
«Fuggi se ti riesce!»
«È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti!» domandò il burattino.
«Figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda!»
Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore. «Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano?» disse Pinocchio.
«Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito.»
«Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire?»
«Io te lo auguro di cuore, caro burattino.»
«Addio, tonno.»
«Addio, burattino, e buona fortuna.»
«Dove ci rivedremo?»
«Chi lo sa? È meglio non pensarci neppure.»